Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 38. Medea, seconda parte. Una trappola per Teseo. Abbiamo lasciato Medea ad Atene come moglie di re Egeo, madre del principe ereditario del re che ha nome Medo, finalmente in pace in quanto ormai pensa che nulla potrà andar male. Appare ad Atene Teseo, figlio di Egeo, e i suoi sogni cominciano a sgretolarsi. Ma non è però detta l'ultima parola, pensa tra sé. Ho ancora una speranza, fin tanto che Egeo non viene a sapere che Teseo è suo figlio. Egeo infatti ignora di avere un altro figlio. Il cruccio di Egeo è sempre stato di non avere un erede. Con le due prime mogli, Melite e Calciope, il grande re non è stato benedetto dalla nascita di figli. Si reca pure a Delfi a consultare l'oracolo, ma quello che ne riceve è oscuro, incomprensibile. Non aprire la bocca del tuo rigonfio otre divino finché non avrai raggiunto il punto più alto di Atene, a meno che tu non voglia un giorno morire di dolore. Egeo non riesce ad interpretare questo responso, si stringe nelle spalle e col tempo se ne dimenticherà. Lungo la via del ritorno fa una sosta a Corinto, ospite di Medea. La maga, informata del grande desiderio del triste re, si incarica di aiutarlo a diventare padre grazie alla magia. Egeo, tornato finalmente a sorridere, giura solennemente di proteggerla dai suoi nemici se mai un giorno ella si rifugierà ad Atene. Rincuorato e felice, Egeo, con piede più leggero, si reca poi a Trezene, dove ritrova i suoi vecchi compagni, Pitteo e Trezene, figli di Pelope. La bella figlia di Pitteo, Etra, è chiusa in una solitudine virginale da molti anni. Ella, tempo prima, è stata chiesta in sposa a Pitteo da Bellerofonte. Solo che, caduto in disgrazia, l'eroe ha dovuto subito abbandonare tutti i suoi progetti di matrimonio ed andarsene supplice in cerca di una purificazione. Etra, pur consapevole che mai più nella vita incontrerà nuovamente Bellerofonte, considera se stessa ancora legata alla promessa di matrimonio. Il padre Pitteo non gradisce questa testarda e forzata verginità della figlia. È perciò un gioco da ragazzi per la magia di Medea influenzarne le azioni. E così, ispirato da Medea, Pitteo, facendogli aprire il suo otre più rigonfio, ubriaca Egeo e lo infila nel letto della figlia. Durante la stessa notte, influenzata a sua volta da Atena, Etra, sfilandosi dall'abbraccio dell'addormentato Egeo, si alza dal suo caldo giaciglio come una sonnambula, raggiungendo l'isola di Sferia, vicino a Trezene. Arrivata là, si stende su una roccia liscia in riva al mare. Lì Poseidone sorge dalle onde e giace con lei, godendo dei suoi abbracci. Il dio dei mari, già da tempo, aveva posto l'interesse su di lei. se da questa unione nascerà un figlio, le sussurra all'orecchio, costui sarà figlio di Egeo. Etra fa ritorno che quasi albeggia. Egeo sta ancora dormendo. Si corica vicino a lui, esausta. Risvegliatosi di soprassalto nelle lenzuola di Etra, Egeo si rende conto di quello che è successo. Memore della promessa che Medea gli ha fatto, ora cova in cuore una speranza. Ma la sua vita è costantemente minacciata dai suoi 50 nipoti, figli di Pallade, suo sanguinario fratello, che vorrebbero il suo regno. Raccomanda perciò ad Etra che se dopo quella notte scoprirà di essere, come si dice, in dolce attesa, di tenere nascosto il suo stato e di non esporre al mondo il bambino, in modo che la esistenza di entrambi, madre e figlio, possa non essere messa a repentaglio. Egeo torna ad Atene, ma non prima di aver nascosto sotto una pesante pietra la sua spada dall'elsa d'avorio decorata con dei serpenti e i suoi sandali. Questo grosso masso è noto col nome di Altare di Zeus il Forte e sorge lungo la strada da Trezene a Ermione. Se e quando li troverà, ordina Egeo ad Etra, il ragazzo dovrà essere inviato in segreto ad Atene. Etra, in effetti, aspetta un bambino. In una località, ora chiamata Genetrio, sulla strada che conduce dalla città al porto di Trezene, Etra dà alla luce un figlio. Viene allevato a Trezene e il suo tutore, Pitteo, prudentemente mette in giro la voce che il bimbo sia figlio di Poseidone. Al neonato viene dato nome Teseo. Timorosa di essere scoperta e per proteggere il neonato, forse con un certo eccesso di zelo, Etra non comunica il lieto evento ad Egeo. Nessuna notizia da Trezene. Il triste re di Atene, disilluso, ormai considera quella lontana notte con Etra come un altro infruttuoso e triste episodio della sua sfortunata ricerca di divenire padre. Della vita e delle avventure di Teseo avrò modo di raccontarti in una serie di episodi dedicati a lui solo. Qui ci basti sapere che, raggiunta la maggiore età, la madre Etra lo conduce alla roccia pesantissima che nasconde i pegni di Egeo. Senza alcuno sforzo il giovane sposta la roccia, che infatti ora viene chiamata Roccia di Teseo, raccoglie i sandali e la spada di Egeo e si mette in viaggio verso Atene. Pitteo gli consiglia la via di mare più veloce e sicura, ma Teseo, volendo emulare le lunghe camminate del suo illustre cugino Eracle, si avvia a piedi, da solo, e con un bagaglio di viveri e di armi veramente leggero. Ritorniamo a Medea, che mentre Teseo cresce a Trezene, arriva in fuga ad Atene da Corinto, in seguito ai fatti di cui abbiamo trattato nello scorso episodio. Accetta la proposta di matrimonio di Egeo e gli dona finalmente la gioia di un figlio, Medo. Medea riconosce immediatamente il giovane come figlio di Egeo e, come ti dicevo all'inizio, consapevole che Egeo ignora la gravidanza di Etra, decide di liberarsi dell'inopportuno Teseo. A questi, che gira per Atene senza rivelare la propria identità su suggerimento della madre, Medea chiede di andare a catturare il toro di Maratona. Quel toro, che vive lungo la strada che conduce a Maratona, è proprio il toro bianco che Poseidone ha donato a Minosse, toro che poi è impazzito e che alla fine è divenuto il protagonista di una delle 12 fatiche di Eracle. L'eroe, conclusa felicemente l'impresa, ha liberato il toro nelle terre desertiche che separano Atene da Maratona. Ma da qualche tempo quel pazzo animale ha cominciato ad aggredire i passanti e a terrorizzare i pochi residenti. Medea confida che quel toro, che ha zoccoli di bronzo e che sputa fuoco dalle nari, avrà la meglio su Teseo. Ma Teseo cattura e aggioga il toro e torna felicemente ad Atene. Medea allora gioca la sua ultima carta. Convince re Egeo che quel forestiero appena giunto in città è, al contrario del suo regale aspetto, un lestofante ed un assassino. Non gli si può permettere di passeggiare indisturbato per le vie della nobile Atene. Lei è maga e sa per certo che quel giovane merita la morte. Re Egeo, che nulla sospetta, crede alle parole della moglie e decide di assecondarla nel punire quell'ingannatore. Medea organizza una grande festa al Tempio del Delfino, con danze, musiche, intrattenimenti, un pranzo regale come nelle migliori occasioni, e invita Teseo. Convince poi Egeo a far sedere il forestiero vicino a lui, in modo che lo possa guardare bene negli occhi mentre, da bravo ospite, gli offrirà da bere. Alla notizia che a quel pranzo di gala potrà sedere vicino al proprio padre, Teseo quasi non ci crede, scoppia di gioia. Sarà l'occasione di dirgli in realtà chi è e abbracciarlo finalmente come genitore. Teseo ignora che sarà proprio suo padre a dargli da bere del vino avvelenato. Questo vino contiene dell'aconito, un veleno che Medea ha portato con sé da Cherusia in Bitinia, luogo dove il fiore mortale dell'aconito è per la prima volta sbocciato dalla bava di Cerbero furibondo mentre Eracle lo trascina fuori dal Tartaro. L'aconito è così chiamato perché fiorisce sulla nuda roccia. In Italia viene al giorno d'oggi chiamato anche strozzalupo. Immagina la scena. Circondati da danzatrici e da servitori che portano cibi prelibati, padre e figlio conversano amabilmente, uno con il desiderio di rivelare la propria identità al caro padre e l'altro che, inconsapevolmente, attende il momento più adatto per avvelenare quel figlio che ha tanto desiderato di avere. Medea, in disparte, tutto scruta, in attesa dell'attimo fatale in cui Teseo bagnerà le sue labbra nell'infallibile veleno. Arriva la portata principale, il bue arrosto. Bisogna festeggiare questo momento con una bella bevuta. Egeo porge la coppa avvelenata a Teseo, che garbatamente la prende in mano. Desideroso di far bella figura con il padre, Teseo, in piedi con la coppa in mano, fa un brindisi al grande re e si offre di tagliare egli stesso la deliziosa carne di quel bue, mettendo a servizio di Egeo la sua spada, che sguaina in modo reverente. «Ma prima beviamo», sorride Teseo. Gli occhi del re cadono sulla elsa di avorio della spada e ne riconoscono la decorazione di serpenti e rettidi, simbolo della città di Atene. Quella è la sua spada, quella che aveva nascosto. Lo straniero indossa pure i suoi sandali. Con un balzo inatteso per un uomo della sua età, Egeo si getta su Teseo e con un colpo di mano gli fa cadere la coppa, sventando l'orribile minaccia. E si dice che ancora oggi si possa trovare sul nudo pavimento del tempio il luogo dove la coppa cadde. I festeggiamenti che seguono per i congiunti padre e figlio illuminano l'aria per tutta Atene. fuochi e sacrifici agli altari di tutte le divinità e canti vengono inneggiati dal popolo e dalla nobiltà per esaltare le imprese di cui Teseo si è reso protagonista già alla sua giovane età. A questi festeggiamenti, come avrei ben immaginato, non partecipa Medea, la quale, scoperta e inseguita per essere uccisa, riesce a fuggire nuovamente, avvolgendo se stessa e il figlioletto Medo in una magica nube. Si ferma in Italia, dove insegna alle popolazioni ad incantare i serpenti, poi una breve pausa in Tessaglia, luogo in cui perde una sfida di bellezza contro Tetide, e infine all'estremo est del mondo conosciuto, dove diviene sposa di un re asiatico di cui si è perduto il nome. Chi tu ci possa credere o no, trova infine rifugio in Colchide, la sua terra natale, e riesce a rappacificarsi con il padre, re Eeta, aiutandolo a riconquistare il trono usurpato dallo zio Perse. Medo, il figlio avuto da Egeo, uccide Perse e allarga i confini del regno. E Giasone? Giasone, con il rimangiarsi il giuramento fatto a Medea, pronunciato invocando gli dei a testimoni, se ne è alienato il favore. Ramingo gira per le città, disprezzato da tutti. Divenuto vecchissimo, torna a Corinto e si siede all'ombra della nave Argo, che è stata palcoscenico della sua impresa giovanile. Ripensando al passato, piangendo, Giasone decide di farla finita e di porre termine alla sua vita impiccandosi alla figura oracolare che orna la prua della nave. Ma lo sfavore degli dei non gli permette nemmeno questa ultima azione. Proprio quella decorazione si stacca dalla nave e lo uccide. Sono stati due episodi abbastanza cupi, vero? La vicenda che ti ho raccontato è complessa e si presta a diverse letture. In questa versione Medea appare come una pazza sanguinaria e Giasone come una delle sue pedine, ma cominciando a mettere insieme tutti i pezzi, magari riuscirò a rovesciare, forse non completamente, l'opinione che probabilmente ora hai di Medea. Medea in Colchide si innamora perdutamente di Giasone perché così ispirata da Era e Atena grazie all'azione di Afrodite. Le dee desiderano aiutare Giasone nella sua impresa. Questo significa che l'ardore che sconvolge Medea, così come la sua gelosia, hanno origine divina. Non è possibile mettere a tacere queste pulsioni. Cominciamo a comprendere allora la morte di Apsirto, resasi necessaria, diciamo così, per poter proteggere l'amato Giasone e la fuga dei due dalle navi inseguitrici di re Eeta. Comprendiamo l'atroce dolore nel momento dell'abbandono di Giasone e la terribile vendetta di Medea. E Giasone? Le sue azioni ad un certo punto paiono quelle di un arrampicatore sociale. In terra straniera non ci pensa due volte a promettere l'amore eterno ad una maga che gli permette di arrivare ad impossessarsi del vello d'oro. Una volta avuto il trono di Corinto, poi, amato dalla popolazione, Giasone medita di ripudiare la sposa, legittima regina, per sposare Glauce, figlia di Creonte, re di Tebe. Nella mente di Giasone c'è l'allargamento del regno alle spese della erede naturale, l'ormai scomoda Medea. Le azioni dell'uno come dell'altro sono azioni terribili, certo, ed entrambi non sono personaggi facilmente etichettabili. È proprio questa una delle caratteristiche delle storie della mitologia che mi affascinano di più.
Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.